centralità della velocità della luce, sempre andando con una certa continuità secondo il percorso che stiamo tentando di tracciare. Cedo la parola alla professoressa.
Grazie, grazie per l'invito, grazie per questo tema. E in realtà nel preparare e ragionare su questo intervento ho pensato che forse una piccola variazione del titolo poteva essere più vicina a quello che ho intenzione di dire, e quindi forse il titolo che di questo mio incontro, di questa mia riflessione è Einstein, la centralità anche della luce, non solo della velocità della luce, ma anche della luce e della sua velocità nell'Annus Mirabilis 1905, nel senso che c'erano tante possibilità di dare a questo intervento, ho deciso di concentrarmi essenzialmente nei lavori del 1905 e andare a ricercare in che senso Einstein ha dato centralità alla luce in questi lavori. Quindi nei suoi lavori del 1905 ce ne sono due in cui la centralità della luce è veramente molto evidente. Il primo è un articolo pubblicato nel marzo del 1905, ha il titolo sul punto di vista olistico relativo alla generazione e trasformazione della luce. Questo è l'articolo che è rimasto il premio Nobel, è l'articolo in cui introduce il quanto di luce e l'articolo in cui inizia, apre la strada per il dualismo onda-corpuscolo. Quindi la luce è la vera protagonista di questo articolo. Ce n'è un secondo, pubblicato nel giugno del 1905, sull'elettrodinamica dei corpi in movimento, in cui, seguendo il ragionamento che è stato fatto anche questa mattina, in realtà qui mi è dato un colpo durissimo all'idea dell'etere, e per Einstein dare un colpo durissimo all'idea dell'etere voleva dire dare, togliere, cambiare lo status ontologico della luce da perturbazione di un mezzo a qualcosa che aveva una sua realtà, e attraverso in realtà proprietà di questa luce, quindi attraverso l'invarianza della velocità della luce, in questo articolo rifonda una nuova fisica cambiando i concetti di spazio e di tempo. Quindi la luce, è facile argomentare la centralità della luce in Einstein, forse bastava. Io in realtà sono articoli credo piuttosto noti, in realtà ho pensato che per riflettere su questi articoli mi sono data questi obiettivi. Vorrei oggi cercare di argomentare, passare a questi, perché Einstein, dando centralità della luce, ha messo in discussione la forma di organizzazione del sapere, così come questo sapere si presentava alla fine del XIX secolo, e ha mostrato un metodo con cui le forme del sapere possono essere studiate, analizzate e modificate. Quindi la luce come un metodo per riflettere su come era organizzato il sapere e come poteva anche essere modificato. Il secondo obiettivo, il secondo centro di riflessione di oggi è perché Einstein, cercare di capire perché Einstein, dando centralità alla luce, ha messo la sua firma a questa rivoluzione che c'è stata all'inizio del Novecento. Cioè ha segnato il suo approccio, il suo particolare approccio alla rivoluzione di inizio secolo, rendendo il suo contributo diverso e per un certo senso anche più rivoluzionario dei grandi giganti, dei giganti con cui si stava confrontando, come Lorentz, Planck e Poincaré. Quindi sono due i temi fondamentali di questa mia chiacchierata: uno sono le forme del sapere, l'organizzazione delle forme del sapere, e l'altro perché la luce caratterizza un approccio specifico di Einstein. In realtà queste due lenti sono un po' un pallino che io ho da qualche anno, perché è un po' di tempo che ne parlavo anche al congresso dell'AIFA di Giardini Naxos, perché è un po' di tempo che io non mi occupo di storia della fisica, mi occupo di didattica della fisica e frequento la storia della fisica con una prospettiva didattica. E quindi mi chiedo sempre che senso ha, che importanza ha riflettere anche sulla storia della fisica o far della fisica per dei ragazzi, per dei giovani in un mondo di oggi, dove il mondo di oggi in realtà è un mondo molto complesso, un mondo difficile, un mondo in continuo cambiamento, è un mondo in cui siamo immersi in tantissime informazioni, in cui è sempre più difficile trovare delle forme di organizzazione dell'informazione, forme di organizzazione della conoscenza, ed è sempre più difficile costruire delle cornici di senso entro le quali collocare queste forme, questa conoscenza. Quindi la ricerca, usare la fisica dal punto di vista didattico per dare degli esempi di come le informazioni e le conoscenze possono essere organizzate e che cosa vuol dire guardare queste forme di sapere per cercare una propria posizione è secondo me uno degli obiettivi oggi più importanti dell'educazione. Dell'educazione, perché è un problema sociale, è un problema molto, molto grosso. Infatti, queste sono un riferimento che cito spesso: è questo, sono le competenze del pensare del professore che il professore Michele Pellerei aveva preso e prende riferimento dalle virtù di anoetica di Aristotele. Comunque, non la voglio fare lunga rispetto a questo, però ci sono questi studi di oggi che mettono in evidenza che nella complessità del mondo di oggi ci sono due. E competenze del pensare che sono sempre più a rischio proprio per la proliferazione di informazioni e per la complessità del mondo. Una di queste competenze del pensare è quella che Aristotele chiamava episteme, cioè la capacità appunto di organizzare la conoscenza, trovare un modo per dare una forma logica anche del ragionamento all'interno di questa forma, e l'altra competenza è la sofia, la sapienza, cioè riuscire a dare un senso anche personale alle cose che accadono. Quindi episteme e sofia sono un po' i due fili di ragionamento che mi stanno guidando anche nella mia ricerca di didattica della fisica, che secondo me sono delle chiavi interessanti per leggere questo episodio, cioè leggere, passare attraverso gli articoli originali di Einstein per vedere come lui vedeva le forme di organizzazione del sapere e che senso dava a quello che stava succedendo. Questa è diciamo, la prospettiva in cui mi sono messa. Quindi io le domande che cercherò di affrontare oggi sono più in generale, insomma, vedere questo episodio come un esempio tratto dalla storia che può anche essere utilizzato in classe per aiutare i giovani a sviluppare delle competenze per riconoscere, valorizzare e anche creare delle forme di organizzazione della conoscenza e per cercare nella fisica il senso, ricercare nella fisica anche del senso che possa avere un senso personale. Quindi, io mi sono rifatta a dei testi, tre testi principali. Uno sono appunto gli articoli di Einstein che ho preso dalla traduzione a cura, dall'edizione a cura di Stage del 2005. Ho preso riferimento anch'io il fratellino dell'altro testo che oggi il professor Maturani citava, quello di riferimento a quello di La Forge, quello di Tarsitani, che sono delle antologie bellissime di questi testi critici. Io ho fatto riferimento al periodo che a cavallo del fine 800 e 1900, e ho fatto molto riferimento a questo testo che trovo molto interessante di Jürgen Rehm sulle spalle di giganti e nani della bolla di Gorenghieri. Bene, dopo questa lunga premessa inizio. L'organizzazione del sapere a fine 800. A fine 800 in realtà il sapere è organizzato, sempre seguendo Jürgen Rehm, in queste tre macro aree: la meccanica, l'elettrodinamica e la termodinamica. Erano degli ambiti che si stavano sviluppando, che stavano crescendo. Lui parla anche di questi tre ambiti come delle zolle che si stavano allontanando sempre di più dall'origine centrale della meccanica, e in questo allontanamento in realtà c'erano anche dei problemi, degli scontri, delle montagne di problemi che emergevano da queste ambiti. In questi tre settori aveva a che fare con un suo specifico insieme di problemi, si serviva di proprie strutture che erano strutture di sapere teorico, strutture di sapere pratico, sperimentale, e anche delle strutture di sapere epistemologico. C'erano alle basi delle visioni anche di mondo piuttosto diverse. E questa struttura del sapere si tramandava attraverso la formazione scolastica, universitaria, attraverso i libri di testo e anche attraverso la partecipazione a progetti di ricerca. Erano dei... E in realtà questi tre ambiti del sapere si confrontavano con gli enti e i meccanismi invisibili che venivano utilizzati per cercare di dare spiegazione a quello che succedeva. L'etere e gli atomi e l'atomismo. L'etere a fine 800, come era già stato introdotto anche stamattina, in realtà ha un suo massimo splendore verso la fine del XIX secolo, perché appunto da una parte gli esperimenti di Fizeau e di Fresnel danno grande spazio, danno successo al modello ondulatorio della luce, e quindi pensata appunto come una propagazione come di questo etere e luminifero, ma anche perché Maxwell appunto lo ha alla base per costruire, per rifondare una nuova teoria elettrodinamica che potesse portare ad un nuovo modello di interazione, non un modello di interazione a distanza, ma un modello di interazione mediata il campo. Quindi l'etere a fine 800 ha un grande successo, ma come anche l'atomismo, in realtà questi modelli invisibili fanno anche riferimento a un sapere intuitivo abbastanza, e portano dentro di sé anche tante proprietà che non sono necessariamente le proprietà che vengono poi utilizzate per spiegare, c'è un sovraccarico delle volte anche di immaginativo rispetto a questi, e o comunque i tanti problemi che dovevano affrontare, per cui erano stati inventati, erano tali per cui le proprietà che aveva Lettera fino all'Ottocento erano piuttosto complesse e anche tra di loro contraddittorie. Era in particolare, come era già stato detto anche prima, Lettera doveva essere permettere la propagazione della luce, quindi essere pervasivo in tutto l'universo, ma in realtà appunto non doveva offrire nessun tipo di ostacolo, nessun tipo di attrito al moto dei pianeti, ma doveva anche reggere delle onde trasversali, quindi doveva essere un solido, doveva essere un non comprimibile, non può porre nessuna resistenza, quindi c'erano delle proprietà meccaniche che andavano a costruire questo edificio in modo molto artificioso e che lo rendevano molto complesso. Oltretutto, dalla unificazione che è appena stata descritta anche dell'elettromagnetismo con l'ottica, Lettera aveva assorbito, importando nel suo di sé tutti i problemi che c'erano anche Lettera e tutti i problemi connessi al movimento della Terra rispetto a Lettera che erano già stati discussi precedentemente. A fine 800 tutti questi problemi erano oggetto della teoria di Lorentz. Lorentz, un grande gigante con cui Einstein si confrontava, aveva cercato di proporre una sua teoria dell'elettrone per rifondare la fisica non su base meccanica ma su base elettrodinamica, per cui gli enti fondamentali dovevano essere degli enti non meccanici come l'etere, a cui che aveva deciso non doveva avere più delle proprietà meccaniche ma bisognava liberarlo dalle proprietà meccaniche, e l'elettrone che dovevano essere appunto degli enti non meccanici. Tenta questa rifondazione della fisica su base non meccanica ma su base elettrodinamica, ed è su questo modello di etere che deriva queste sue famose trasformazioni che rappresentano un punto di partenza per Einstein e che sono quindi una struttura, in realtà sono delle ipotesi ausiliarie che servono per interpretare l'esperimento di Michelson-Morley a partire dall'ente fondamentale che è l'etere non più meccanico come era pensato ma l'etere di cui. Quindi in questa situazione, questa è la cosa che mi interessa, la situazione di Lorentz è piuttosto complessa, ma a me è quello che interessa per cercare di darmi un'idea, almeno per come mi sono immaginata io, del ribaltamento di prospettiva che Einstein creerà, è che qui a fine 800 la situazione dell'elettrodinamica era che c'era questo ente, c'era questo etere, e la struttura spazio-temporale era ausiliare alla struttura che si dava a questo etere. Quindi, rispetto alle forme del sapere, dove siamo? Lorentz si colloca qua, si colloca all'interno della elettrodinamica e vede e cerca di rifondare, comunque la vede come una teoria più importante rispetto alle altre, e si trova a dover affrontare dei problemi di compatibilità, di confine tra l'elettrodinamica e, se vogliamo, i problemi che derivano dalla meccanica, a partire da una particolare prospettiva, quella della elettrodinamica. Questa è la prospettiva. È una ricostruzione un po' molto semplificata della situazione, della prospettiva di Lorentz, che è la prospettiva di Lorentz. L'altro ente, l'altro meccanismo invisibile che su cui si stava dibattendo erano appunto gli atomi, era l'atomismo. Anche l'atomismo nell'Ottocento era rifiorito anche su spinta della chimica, no? Che il famoso congresso di Karlsruhe che rifonda la chimica del 1860, e anche nella fisica l'atomismo sta prendendo trova un momento di splendore, perché si vedeva che a partire dalle teorie del calore, perché l'ipotesi del calorico, del fluido calorico, stavano mettendo in evidenza le loro difficoltà, questo fluido imponderabile che non si riusciva, quindi si valuta l'atomismo a partire dalle teorie del calore. E però non esisteva una teoria fondamentale dell'atomismo, l'atomismo era uno strumento che veniva utilizzato, un po' di lavoro concettuale, per cui veniva utilizzato anche per interpretare gli elettroni, per interpretare appunto il calore, oppure appunto nella teoria, così il modello più importante della teoria cinetica dei gas. Anche però l'atomismo aveva i suoi problemi alla fine dell'Ottocento, non era tutto così liscio come lei aveva i suoi problemi, anche l'atomismo aveva i suoi problemi.
I problemi erano, intanto c'era, era ancora molto forte il dibattito sulla esistenza degli atomi, anche per tutti questi modelli che esistevano, che non si riuscivano anche, erano molto di. Ma soprattutto si dibatteva sui limiti che questa teoria cinetica dei Gans poteva avere. Intanto c'era un problema sperimentale, di incoerenza sperimentale, perché la teoria cinetica di Gans si basava sul teorema di equipartizione dell'energia, un modello meccanico di come le varie molecole, i vari atomi potevano contribuire all'energia media di un gas, e questo portava a fare delle riflessioni sui calori specifici delle sostanze che andavano bene per i gas monoatomici o diatomici, ma per i gas poliatomici non andavano bene. Quindi c'era un problema sperimentale, un limite di questo modello che andava a scontrarsi con delle misure sperimentali. Questo era, secondo Maxwell, il problema più grande della teoria molecolare, quello dei calori specifici. E poi c'era un altro problema che per me è estremamente interessante dal punto di vista culturale, perché è quello che sposta la teoria cinetica dei gas alla vera e propria meccanica statistica, cioè si riusciva a capire che in realtà non c'era più una corrispondenza tra le proprietà delle parti e le proprietà del tutto, c'era il tutto che poteva acquisire delle proprietà diverse dalle proprietà delle parti, il famoso tema dell'irreversibilità, e viceversa. Quindi in realtà la teoria cinetica dei gas aveva questo problema dei diversi livelli di descrizione, che era alla base della riflessione che da Maxwell portò a Boltzmann ad aprire la teoria statistica, che era un altro tentativo di rifondare, diciamo, la termodinamica su una base meccanica nuova, rinnovata, non è così banale. E poi nella teoria cinetica, nell'atomismo, c'era un altro grosso problema, che il modello gas previsto dentro la teoria cinetica dei gas prevedeva che gli oggetti, le atomi, fossero veramente molto semplici, senza una grande struttura, avessero e quindi questa semplicità del modello dell'atomo all'interno della teoria cinetica dei gas faceva sì che non si riuscisse a spiegare come il gas potesse interagire con un campo elettromagnetico. C'era bisogno di una struttura, di dare struttura all'atomo, non bastava che avessero questa proprietà di essere localizzati nello spazio e nel tempo, ma c'era bisogno di pensarli come degli oggetti più strutturati in grado di interagire e di fare. Questo è il grande problema che è alla base della riflessione dei problemi che c'erano prima, a fine 800, che appunto anche questo rappresenta un punto di partenza per Einstein, così come le trasformazioni di Lorentz, cioè il grande problema dell'effetto fotoelettrico o l'effetto del corpo nero. Perché effetto fotoelettrico e corpo nero sono dei problemi in cui si avevano una radiazione elettromagnetica che andava ad interagire con la materia, materia che all'epoca era ipotizzata sulla base di un modello atomistico. Quindi avevamo da una parte una radiazione elettromagnetica modellizzata su un continuo che andava a interagire con oggetti che invece avevano una modellizzazione di tipo discreto. Questo è il problema, che è il grande problema del corpo nero, il grande problema di confine che era molto interessante per i fisici di fine 800. Sul problema del corpo nero vorrei dedicare... Io mi ricordo che ero cominciato e che lo devo finire. Scusa, ma non avevo. Quindi il problema del corpo nero di fine 800, che maltrattava, come questo è un altro dei punti che è. Il corpo nero, come dico sempre, è uno forse dei paragrafi nel libro di testo più maltrattato, perché è un insieme di informazioni, ma è difficile cogliere qual è il problema che sta dietro, quando invece era veramente un tema molto sentito, ed era un tema molto sentito non tanto soltanto per i suoi problemi concettuali interni alla fisica, ma perché era un problema di grande rilevanza tecnologica e sociale per l'epoca. Tant'è che in realtà nasce in un contesto tecnologico, per il cosiddetto problema dell'attizzatoio di ferro rovente, perché a fine 800 c'era un problema tecnologico di costruire delle lampadine che fossero molto efficienti e anche molto robuste. E quindi in Germania nel 1887 viene fondato questo istituto imperiale di fisica e tecnologia, dove il problema, uno dei problemi centrali, era quello di studiare l'emissione di questi metalli per poter costruire delle lampadine e vincere la concorrenza con le compagnie inglesi, britanniche, americane. La Germania aveva fatto un investimento su questo campo completamente tecnologico. Quindi in questo contesto, e questo contesto sociale, che economico, sociale, che vengono rivalutati in modo pesante i lavori di Kirchhoff sul modello di corpo nero, e viene data molta enfasi anche allo sviluppo del sapere pratico, che cosa vuol dire costruire il laboratorio delle cavità con cui poter studiare questo spettro di emissione di corpo nero per poter. E quindi è qui, è in Germania, all'interno di questo, che vengono costruiti dei grafici meravigliosi per riuscire a studiare la composizione dello spettro di emissione del corpo nero, e nasce il problema della costruzione di un modello, prima di un modello matematico, qual è la forma di queste curve, e poi di dare un'interpretazione fisica, come mai queste curve, da dove vengono queste curve, qual è il meccanismo di interazione radiazione-materia all'interno della cavità del corpo nero che mi giustifica la forma di queste curve. Okay? Questo è il contesto in cui vive Planck, e parte da un grandissimo Wien, che in realtà sarà anche il punto di riferimento di Einstein nell'articolo del 1905. Planck, ma soprattutto Wien, perché aveva, a partire da questi grafici, era riuscito già a costruire una sua legge di distribuzione spettrale che funzionava, sembrava funzionare benissimo fino a proprio gli ultimi mesi del 1899, quando sono stati proprio all'inizio del Novecento, quando sono stati migliorati ancora i grafici, e si è visto che la previsione, il modello teorico, il modello matematico di Wien si discostava con i dati sperimentali per alte frequenze, cioè nell'infrarosso. Nell'infrarosso. Sì. E quindi questo era e Planck parte da qua. Quindi Planck parte da quale situazione? Parte dalla legge di Wien, ok? E il primo articolo del 1900, che è quello che aprirà verso la rivoluzione quantistica, si chiama il miglioramento della legge di Wien. A me sembra questo anche un episodio storico veramente interessante, perché la grande rivoluzione quantistica nasce da un miglioramento di una legge che già Planck considerava praticamente valida, già per quasi perfetta. E infatti, e l'altra cosa interessante che fa Planck è che parte dalla legge di Wien, la riscrive per mettere in evidenza che il problema era quello di trovare un'espressione per l'energia media del singolo oscillatore, e quindi si concentra sul modello di energia cinetica del singolo oscillatore. E che cosa fa lui? Sceglie, questo è il punto che mi interessa qua, sceglie una via puramente termodinamica. Non si può, come? È un termodinamico. Sceglie una via puramente termodinamica. I suoi colleghi si interrogavano che cos'è l'energia cinetica media, qual è l'oscillatore, qual è, sempre legato a un modello meccanico, no? Quindi che cosa vuol dire immaginare questo oscillatore meccanicamente partendo da un modello meccanico? E invece lui dice no, non facciamo delle ipotesi meccaniche. Proviamo a riscrivere questo, a trovare l'espressione per l'energia cinetica, esplorando la relazione che può avere, questo con l'entropia. Quindi riscrive, questa è una riscrittura dell'equazione di Wien, di fatto, e questo è il passaggio, la via segreta che porta al nuovo mondo, cioè parte da questa espressione e fa una congettura, cioè modifica leggermente, matematicamente, l'espressione della legge di Wien, è proprio una congettura matematica, ok, che porta alla legge di Planck. Qui non c'è ancora niente di fisico, è soltanto un miglioramento matematico della legge di Planck. Dopo questo, della legge di Wien, dopo di questo, come dice anche lui, ho passato delle settimane in un lavoro disperato per cercare di interpretare fisicamente che cosa stava succedendo, da dove nasceva questo. Ed è stato, e ha presentato la sua interpretazione il 14 dicembre alla Società Tedesca di Fisica, che è considerata da Sommer per la nascita in realtà della fisica quantistica. Questi storici si sono molto, c'è un dibattito molto aperto, perché appunto quanto Planck fosse è davvero consapevole del tipo di operazione che fa, che cosa significa veramente, è lì che nasce la rivoluzione. Il dibattito poi dai quanti lo vedrete anche nei prossimi giorni. Comunque, in questo articolo, io adesso qui voglio andare veloce perché voglio arrivare ad Einstein, la cosa che fa Planck in questo articolo è di riuscire di ipotizzare, intanto trova la sua famosa costante, ed è l'articolo importante, non solo la sua costante, ma in realtà è anche la costante di Boltzmann, K, viene tirata fuori in questo articolo. Ma la cosa che qui fa è cercare di interpretare l'espressione che aveva già trovato alla luce del modello della teoria di Boltzmann, quindi riprende l'entropia interpretata alla Boltzmann e la applica alla radiazione, pensando quindi che la radiazione potesse essere trattata come un gas alla Boltzmann, e arriva alla conclusione, ma una conclusione che anche lì è una congettura, non ha motivi teorici, ma è per dar conto della legge che aveva già trovato, io devo fare l'ipotesi che allora l'energia nella mia radiazione, quando si scambia l'energia del campo elettromagnetico con quella del risonatore, non può essere scambiata in una quantità arbitrariamente piccola, ci deve essere un limite a questa energia. È così la quantizzazione dell'energia, che non ha una sua vera e propria base teorica, è il problema che Einstein mette in evidenza, ma arriva al fatto che deve essere discretizzato perché ha già una relazione che lui ha trovato e quella è compatibile. Ed è necessaria questa ipotesi per dar conto della relazione che ha già trovato in altro modo, come miglioramento della legge di Fick. Quindi, siamo qua. Quindi, questo è l'altro punto. Lorentz tentava la via elettrodinamica, Boltzmann tentava la via meccanica, Planck guarda al sapere mettendosi in una prospettiva puramente termodinamica. I grandi stavano facendo questo tipo di situazioni. Quindi questa carrellata un po' che ha tagliato un po' d'accetta la storia, però come immagine era questa. L'organizzazione, questo è un po' il punto della situazione, l'organizzazione del sapere di fino all'Ottocento mostrava seri problemi che rendevano sempre più difficile l'idea che si potesse arrivare ad una visione unitaria a partire da quelle teorie, cioè che ci potesse essere una di quelle teorie che potesse svolgere il ruolo di essere una teoria che unificasse le altre, no? Questa era la... I giganti però dell'epoca stavano cercando questo, stavano cercando di risolvere i problemi da uno specifico ambito del sapere. Ma appunto, e i meccanismi invisibili come l'etere e l'atomo su cui si basavano le forme del sapere dovevano rispondere a molte sfide, e queste molto spesso riguardavano l'integrazione di settori diversi della fisica e la loro unificazione concettuale. Einstein, questa è la lettura che viene fatta anche nell'articolo nella ricostruzione di Ren, e si colloca qua. E lui fa, rispetto ai giganti, un cambiamento di prospettiva. Si pone di fronte al sapere di fine Ottocento in un modo diverso, cioè i problemi di confine non li guardava come dei problemi a lato, no? Che derivavano dal prendere una prospettiva, ma li guardava dall'alto e li guardava come dei veri e propri problemi fondazionali, dei problemi di fondamenti. Quindi questa è un'immagine che invece che viene proposta appunto da Jürgen Renn e che permette anche di collocare i tre grandi articoli dell'Annus Mirabilis. In effetti sono tre problemi che si collegano con i problemi di confine. Noi, quello che citavamo prima, era quello della rivoluzione quantistica, dell'introduzione del quanto di luce, che adesso vedremo si colloca al confine tra la termodinamica e l'elettrodinamica, quello della relatività tra la meccanica e l'elettrodinamica, poi c'è l'altro molto famoso, ma che non citeremo perché non riguarda la luce, del modo browniano, che si colloca al confine tra la meccanica e la termodinamica. Quindi Einstein in realtà nel scrivere i suoi lavori del 1905 c'è un piano complessivo, non sono cinque episodi, uno separato dall'altro, ma vanno visti come un'impresa globale che voleva fondare una nuova visione del sapere. Questo è un po' il brano da cui sono partita, forse per costruire tutto, perché mi sembra bellissimo anche da un punto di vista educativo. Questo è come lui descrive questa sua prospettiva di fronte al sapere. Mi resi conto che la matematica era divisa in tanti settori specialistici, ciascuno dei quali poteva assorbire il breve tempo che ci è concesso di vivere. Mi vidi pertanto nella situazione dell'asino di Buridan, che non riusciva a scegliere un particolare mucchio di fieno. Evidentemente questa sensazione era dovuta al fatto che la mia intuizione in campo matematico non era forte abbastanza per distinguere con sicurezza ciò che è fondamentalmente importante e basilare dal resto delle riflessioni un po' meno superflue. Naturalmente anche la fisica era divisa in settori specialistici. ciascuno dei quali potrebbe inghiottire una breve vita di lavoro senza poter soddisfare la fame di conoscenza più profonda. Anche in questo campo la massa dei dati sperimentali non sufficientemente collegati tra loro era travolgente, ma imparai presto a cogliere ciò che poteva condurre in profondità e a ignorare tutto il resto, le tante cose che ingombrano la mente e distraggono dall'essenziale. Questo mi sembrava molto interessante perché descrive questo suo uscire dagli ambiti specialistici e cercare una prospettiva dall'alto, una prospettiva che permettesse di distinguere quello che era importante da quello che non era importante. Questa descrizione della sua intuizione, cioè dell'atto creativo, come saper distinguere ciò che è importante da ciò che non è importante, lo descrive in tante parti della sua opera. Per esempio lo descrive anche qua, lui dice in realtà la cosa importante è quello di riuscire a selezionare dai fatti, dal vasto mare dell'esperienza, riuscire a selezionare quelli più semplici per far venire fuori le connessioni legittime, cioè cercare l'elemento, la connessione importante nel vasto mare dell'esperienza. E lui descrive che questa per lui era sempre stato importante, un atteggiamento di ricerca di quel dall'alto, diciamo così, che lui descriveva essere guidata da pregiudizi metafisici, lui li chiamava così. Lui diceva: io di fronte all'esperienza, di fronte all'indifferenziato, di fronte a questo mare, io non mi sento come in matematica, come l'angelo di Buridano, perché ho dei criteri che mi permettono di mettermi dall'alto. Questi pregiudizi metafisici lui li descrive così: la fiducia nell'unità della natura, la fiducia nel continuo, la fiducia nella spiegazione formale della realtà, la fiducia nel principio di semplicità, la fiducia nel principio di economia e necessità logica, la fiducia nella simmetria delle leggi, cioè dei grandi criteri che permettono di costruire uno sguardo dall'alto. E quindi questo sguardo, in realtà, che faceva vedere i problemi di confine non come dei problemi a lato, ma come dei problemi dall'alto, in realtà giustifica anche il perché appunto questi tre articoli sono stati tre articoli che si collocavano in queste posizioni, ma avevano anche avuto il coraggio di mettere in discussione dei fondamenti molto profondi, perché non stava all'interno, riusciva a vedere quali erano le cose importanti dalle cose non importanti. Dice Re, in questo contesto diventa comprensibile come gli articoli apparentemente specialistici dell'anno mirabile 1905 potessero condurre all'eliminazione dell'etere, alla prova dell'esistenza degli atomi e alla sorprendente conclusione che la luce possiede caratteristiche sia ondulatorie sia corpuscolari. E quindi adesso ho un po' di tempo per, fatta questa prospettiva, entrare nel merito di questi articoli, nei due articoli, far vedere come questi pregiudizi metafisici, questa prospettiva si articola, e far vedere quindi non solo come lui si colloca rispetto alle forme del sapere, ma anche, questo cercherò di farlo, anche vedere come, soprattutto con la relatività ristretta, propone nuovi modelli di organizzazione del sapere. Partiamo però dall'articolo 1, su un punto di vista euristico relativo alla generazione e trasformazione della luce. Inizia così. Proprio inizia col problema di confine, il problema di confine che ho già introdotto praticamente. Esiste una differenza formale di natura essenziale tra le rappresentazioni teoriche che i fisici hanno tracciato riguardo ai gas e agli altri corpi ponderabili e la teoria di Maxwell dei processi elettromagnetici nel cosiddetto spazio vuoto. Mentre si suppone che lo stato di un corpo sia completamente determinato dalle posizioni e velocità di un numero finito, il numero dei gradi di libertà è finito, anche se di atomi e di elettroni, per definire lo stato elettromagnetico dello spazio si usano funzioni spaziali continue. Quindi ho un conflitto tra la descrizione discreta che mi viene dalla termodinamica e la descrizione continua che mi viene dall'elettromagnetismo. Secondo la teoria di Maxwell, l'energia deve essere considerata come una funzione che varia con continuità nello spazio per tutti i fenomeni puramente elettromagnetici. E così anche per la luce, mentre secondo l'idea attualmente prevalente tra i fisici, l'energia di un corpo ponderabile non può essere suddivisa in un numero di fattori. E questo porta delle contraddizioni, porta degli attriti, no? Quando soprattutto si ha a che fare con dei fenomeni di interazione, radiazione, materia, perché i due modelli vanno così. E quindi fa la sua ipotesi euristica, è nel titolo, fa l'ipotesi autistica. Lui dice, in realtà mi sembra che se io voglio interpretare certi fenomeni di interazione, l'unico, di interazione radiazione materia, l'unica cosa che posso fare, anzi, l'unica cosa che possono essere meglio, un'ipotesi euristica, possono essere meglio comprese se si adotta l'ipotesi che l'energia della radiazione sia distribuita nello spazio in modo discontinuo. Cioè, all'interno, se io all'interno del corpo della cavità, io posso immaginare che funziona tutto meglio, funziona, comunque può essere compreso se io faccio un'ipotesi euristica che anche la radiazione sia formata di quanti di energia. Questo è il momento in cui di quanti di energia localizzati nello spazio che si muovono senza suddivise se che possono essere assorbiti o emessi solo globalmente. Questo è il punto che struttura nella struttura dell'argomentazione è questa. In realtà all'inizio fa vedere che in realtà non vale il principio di equipartizione delle energie, non può valere perché questo porterebbe, se la si applica alla riuscire che porterebbe alla catastrofe ultravioletta. Quindi una volta sgomberato il campo dal fatto che questi quanti di energia possono essere di tipo meccanico, di tipo tradizionale meccanico, comincia a sviluppare il suo ragionamento, cioè che cosa può voler dire che la luce appunto è composta da dei quanti, l'energia è suddivisa in quanti di energia. E nella terza parte fa vedere come analizza i fenomeni tra cui l'effetto fotoelettrico, questo è l'articolo famoso per l'effetto fotoelettrico, che i fenomeni che costituivano un problema per la teoria classica possono essere spiegati per mezzo di questa concezione della luce. Il cuore dell'argomentazione della parte seconda, anche qua quello che mi interessava far vedere è che in realtà anche lui parte come Planck, fa un confronto tra il gas e la radiazione elettromagnetica, confrontando l'analogia formale tra le forme dell'entropia, però qui quello che fa Einstein è quello di fare riferimento alla relazione di Wien nell'articolo del 1905, non quella di Planck. All'inizio sembrava che ci potessero essere dei problemi con quella di Planck, e arriva alla conclusione che quindi che la radiazione monocromatica si comporta come se consistesse in quanti di energia. E soltanto successivamente nel 1906 che rivaluta Planck e dice no, attenzione, quella di Planck, anche l'espressione di Planck in realtà è compatibile con questa ipotesi, e quindi e risolve, quindi va avanti con il suo ragionamento, ma forse per l'incontro di oggi il momento importante di questo filo di ragionamento è quello della conferenza di Salisburgo del 1909, in cui questa è una conferenza famosa perché fa il punto della situazione, dice appunto il fatto che dice che il tema della natura della luce è sempre stato il centro dei suoi interessi. Sostiene, questo è il punto che ci porterà al passo successivo, che in realtà la riflessione sulla natura della luce, cioè questo articolo, questo lavoro, è strettamente legato all'articolo sulla elettrodinamica dei corpi in movimento, quindi con la teoria della relatività ristretta. Queste sono le sue parole nella conferenza di Salisburgo, dice: la teoria della relatività ha modificato le nostre idee sulla natura della luce, anche la teoria della relatività ristretta, come vi dicevo prima, nella misura in cui essa non concepisce più la luce come manifestazione di un mezzo ipotetico, ma come qualcosa di autosussistente come la materia. Quindi cambia la natura, nel senso che dà un'ontologia sua alla luce, e dice, questa è la sua prospettiva, e poi introduce il famoso dualismo ed espone il proprio programma di ricerca finalizzato a trovare una fusione tra immagine corpuscolare e immagine ondulatoria con una sintesi teorica di livello superiore, non che dovesse usare, ma un'altra sintesi teorica. Quindi in realtà per quello che riguarda questo filone sulla natura della luce, nell'articolo del 1905 e quelli successivi, Einstein mette in evidenza le difficoltà nell'organizzazione del sapere del 1800 e traccia una linea di sviluppo successiva, che sappiamo essere stata tutt'altro che semplice, tutt'altro che banale, perché il passaggio dai quanti di luce ai fotoni ha richiesto un suo lavoro, domani ve ne ricorderà la professoressa Romagnino, il tema del dualismo onda corpuscolo è stato veramente un tema molto dibattuto all'interno della comunità e anche da lui stesso, non più, che a un certo punto anche lui si vide a criticare aspramente sulla base dei suoi principi metafisici anche la meccanica quantistica, in particolare la visione di Bohr e la visione di Heisenberg sulla complementarità e sull'indeterminazione. Quindi è una vicenda, lui traccia un programma che poi evolve, che poi va a finire verso linee che non gli piacciono più tanto. E quindi, e anche alla fine del 1951, diceva in realtà non lo so ancora che cosa sono questi quanti, sono qualcosa che insomma traccia la linea. E domani la affronterete e sarà un po'. Invece con la relatività fa un'operazione che non soltanto demolisce, non soltanto individua la nuova aspetto, ma anche fa un'operazione di parse construence, nel senso che traccia e dà delle indicazioni di metodo su come rifondare e riorganizzare la nuova conoscenza. Abbiamo un secondo. Però, quindi è un articolo che è strutturalmente diverso rispetto a quello del diciamo così, è un articolo che, in cui la rivoluzione va avanti, non soltanto si dà l'indicazione, fa un'ipotesi euristica, ma in realtà cerca anche di andare avanti nel suo ragionamento. Però anche in questo articolo, anche se è diverso, parte con lo stesso stile, con un problema di confine. Il problema di confine tra la meccanica e l'elettromagnetismo, un problema di confine. Una asimmetria teorica, un problema concettuale che esisteva all'interno dell'elettromagnetismo e che molto spesso invece appunto nell'insegnamento sembra che la relatività estetica in generale sia nata da un'anomalia sperimentale, no? Dal problema dell'esperimento di Michelson e Morley, per certi era un problema l'esperimento di Michelson e Morley, in un certo senso anche per Heisenberg. Ma lui aveva un programma più generale, lui aveva un problema di riorganizzare il sapere, aveva un problema di vedere delle incompatibilità concettuali all'interno della teoria. E in particolare l'elettromagnetismo di Maxwell non era compatibile con il principio di relatività, cioè con un'equivalenza dei sistemi di riferimento. E uno dei pochi libri che almeno nel passato cominciava la trattazione della relatività ristretta con il problema di confine era il Manunzio Passatore, in cui giusto ve lo illustro un secondo per vedere qual era il tipo di problema che c'era. Se siamo in laboratorio, prendiamo un filo percorso da corrente, c'è una carica che è una carica che su un tavolo che si sta muovendo con una velocità V, quello che l'osservatore in laboratorio osserva. Quello che l'osservatore osserva è che questa carica quello che osserva è una traiettoria parabolica, ok? Quello che osserva è una traiettoria parabolica, cioè la velocità iniziale in realtà, cioè questo moto è un moto rettilineo uniforme che si va a comporre, ok? Con un moto accelerato perpendicolarmente al filo, e non solo vede questo fenomenologicamente, ma l'osservatore nel laboratorio ha anche gli strumenti teorici concettuali per poter spiegare questo. Io ho un filo percorso da corrente produce un campo magnetico, ho una carica, questa carica ha una certa velocità, alla forza di Lorentz riesco a spiegare questo. Bene. Si dà per scontato che appunto il filo sia un filo in realtà elettricamente neutro, sia produca un campo magnetico, questo è sempre meno implicito. Cosa succede se noi ci mettiamo nel sistema di riferimento che guarda caso che si muove rispetto al laboratorio con una velocità o guarda caso la velocità della carica? Cosa succede? Che come dice Einstein, lo stesso osservatore vede fenomeni, vede la stessa cosa, c'è una simmetria nei fenomeni, tra i giri di simmetria tra i due sistemi di riferimento. Quello che vede l'osservatore è che c'è una carica inizialmente ferma rispetto a me, perché mi sto muovendo con la velocità U, che sta accelerando verso di me. Quindi ho sempre un fenomeno di accelerazione da dover spiegare, e cosa osservo? Io ho un filo percorso da corrente. Ho un filo percorso da corrente, però la carica è ferma. L'elettromagnetismo, come dice Einstein, per come era comunemente noto all'inizio del Novecento, introduce delle asimmetrie nei fenomeni che non sono presenti nei fenomeni stessi, cioè della simmetria nella descrizione che non sono presente nel... Qui ovviamente per arrivare a questo io ho bisogno di guardare l'elettromagnetismo in forma relativistica per vedere che in realtà campi elettrici e campi magnetici sono manifestazioni di un unico ente elettromagnetico che a seconda del sistema di riferimento si manifesta come campo magnetico o come campo. E come dice lui, in realtà qui c'è una forza elettromagnetica indotta che deriva. Qui lo tratta anche a Romain in questo caso, non all'inizio, ma lo tratta anche, lo fa rispetto a questo. Comunque, questo sono il problema teorico che lui aveva, era come il fatto che l'elettromagnetismo classico di Maxwell aveva dei problemi quando si passava da un sistema di riferimento all'altro. Okay? Questo è il problema di confine, quindi non era compatibile con un principio di relatività che invece valeva nella meccanica classica. Ecco, però fatto questo, come dicevo, a differenza dell'altro caso, in realtà lui costruisce un nuovo mondo. Il resto della trattazione dell'articolo è nella costruzione di questo nuovo mondo a partire da questo. E ci mette davvero la firma. Questo adesso è il punto che vorrei insistere. Perché ci mette la firma? Perché Einstein compie un'operazione intellettualmente molto raffinata, perché intanto propone di rifondare la nuova teoria come una, lui la chiamava, appena inventata lui questa parola, come una teoria di principi e non come una teoria costruttiva, quindi una teoria basata su dei postulati, ma non dei postulati qualunque, dei postulati particolari che rendessero questa teoria una teoria di principi, adesso ci ragioniamo in particolare, ma poi anche e dà molta enfasi all'aspetto cinematico e inesplicita i presupposti epistemologici. Anche qua c'è un brano secondo me molto interessante che descrive come si è posto di fronte alla costruzione della relatività ristretta, che penso c'entri con il ragionamento che stiamo facendo. Lui diceva: io in realtà già riflessioni, già stavo ragionando sulla teoria di Maxwell e anche a partire dal lavoro del 1900 di Planck, io mi sono reso conto, diceva, che nella meccanica, nell'elettrodinamica di Maxwell erano delle teorie che non avevano dei problemi, no? Non potevano pretendere esatta verità, validità. A poco disperai della possibilità di scoprire le vere leggi per mezzo di sforzi costruttivi basati su fatti conosciuti, Quanto più a lungo accanitamente mi sforzavo, tanto più mi convincevo che solo la scoperta di un principio formale universale poteva portarci a risultati sicuri. Avevo davanti agli occhi l'esempio della termodinamica. In essa il principio universale era contenuto nel teorema, le leggi della natura sono fatte in modo tale che è possibile costruire un perfetto. Cosa dice Einstein? Se io guardo le forme del sapere, io vedo che né la meccanica né l'elettrodinamica possono avere questo scopo, avere quella validità, come dicevo prima, di poter rappresentare un paradigma che potesse da espandersi in tutta la... diventare... E Einstein aveva il suo pregiudizio metafisico di arrivare all'unità del sapere. Lui cercava una teoria che potesse avere una validità universale. E non lo poteva cercare dentro la meccanica e dentro l'elettrodinamica di Maxwell, perché in questo aveva già visto che c'erano di... E lui dice, io però, e non volevo neanche, diceva prima, impegnarmi in tutti quegli enti costruttivi, quei meccanismi invisibili, come quelle forme di atomismo semplice o quelle forme di etere, che in realtà rappresentavano degli impedimenti rispetto a questi. Io non volevo una teoria compromessa con queste cose che andavano, si vedeva che non funzionavano mai. Io volevo avere una teoria ad un altro livello. E diceva, e io avevo davanti a me l'immagine della termodinamica, ma della termodinamica macroscopica, non la termodinamica microscopica, la teoria cinetica dei gas, che era compromessa dal punto di vista del modello ipotetico sui costituenti della materia. La termodinamica macroscopica aveva dei principi così generali che potevano pretendere una validità, non c'erano dei modelli, rappresentavano dei principi generali a cui tutte le leggi della fisica, a cui tutti i fenomeni dovevano sottostare, principi di conservazione, era questo il tipo di teoria che lui voleva. E infatti lui diceva, un tale principio, un principio che assomigliasse dal punto di vista logico, dal punto di vista organizzativo ai principi della termodinamica, in realtà io mi sono imbattuto in questo quando avevo 16 anni, questo è un brano famosissimo, dice, immaginandomi a cavallo del raggio di luce, vedete, si mette sempre di sopra, a cavallo di un raggio di luce, a cavallo di un raggio di luce, io mi sono immaginato, ho visto, ho riconosciuto quel principio che avesse quelle caratteristiche lì, di non essere compromesso con i modelli speculativi, immaginativi, come l'etero, come l'atomismo. E lui immaginava quindi di inseguire un raggio e ci diceva, ma io posso arrivare ad un momento di vedere questo campo che oscillasse in quiete, questo onda? No, non si è mai visto, non ci sono né degli argomenti di tipo sperimentale, né degli argomenti di tipo teorico per dire che questo è possibile. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in un colpo solo posso pensare che le leggi dell'elettromagnetismo di Mach devono valere nello stesso modo in tutti i sistemi di riferimento, comunque che tutti i sistemi di riferimento debbano essere equivalenti, e anche che la velocità della luce debba essere la stessa in tutti i sistemi di riferimento. Come diceva lui, è già contenuto in questo paradosso il germe della teoria speciale della relatività. Aveva 16 anni e nel 1905 eleva questi fatti al rango di postulati. Cioè costruisce una teoria di principi su due principi che erano dei principi di simmetria, dei principi di invarianza, dei principi che non dicono come è fatto il mondo, ma danno dei vincoli a come sono fatti i costituenti, ma danno delle regole generali, normano qualcosa di generale, un principio di invarianza delle leggi fisiche in tutti i sistemi di riferimento, un altro principio di invarianza della velocità della luce. La luce viene presa non per come è fatta, ma per la sua proprietà di simmetria e di invarianza. Questo è il punto che a me è sempre colpito molto, io che ho seguito sempre i corsi del professor Bergia all'università, questo era il punto per lui. Mi è sempre stata un'immagine che non è fondamentale. La relatività ristretta non era una teoria di qualcosa, non era una teoria dell'elettromagnetismo, non era una teoria di qualcosa, era una teoria quadro. Una teoria fondata su dei principi che davano delle regole a cui si doveva sottostare tutte le altre teorie, tutte le altre dovevano rispondere a queste leggi che erano così generali che assomigliavano alle leggi della termodinamica. Quindi costruisce questa visione. E in questa operazione, quindi costruisce questi due postulati che la rende appunto una teoria di principi. Infatti Einstein, questa è una distinzione che lui fa, diceva che le teorie in fisica erano di due tipi, teorie di principi e teorie costruttive. Le teorie di principi erano proprio queste, cioè non hanno alla loro base degli elementi di costruzione ipotetica. Voleva liberare da etere, da quelle cose, non avevano alla base degli elementi di costruzione teorica, ma proprietà generale di processi naturali, determinate empiricamente come la velocità della luce, questo, ma a un certo punto elevati al rango di postulati, così come succedeva per la termodinamica e non invece come succedeva per la teoria cinetica dei gas, che aveva a che fare con tutti i suoi problemi legati al modello di atomo che stava incontrando. Quindi questa operazione qua, cioè Einstein quando scrive la relatività ristretta come una teoria di principi, introduce un elemento. E lo fa consapevolmente, quindi introduce anche epistemologicamente delle parole per distinguere che cosa vuol dire organizzare la conoscenza in una teoria di principi, che cosa vuol dire organizzare una teoria costruttiva. Secondo l'enciclopedia di Stanford, in realtà questa distinzione tra teorie di principi e teorie costruttive è il contributo epistemologico più importante che Einstein ha dato all'epistemologia, alla storia della scienza di sempre, ma non tanto per quello che ha fatto, ma perché l'ha usato come un elemento normativo, cioè l'ha usato per discriminare quello che era importante da quello che non era importante, costruire sfondo, costruire dettaglio, avere, come diciamo in gergo, farsi l'occhio grande, no? Cioè guardare al mondo da un occhio, con un occhio grande. E secondo altri studi in realtà è questo elemento, cioè aver scelto non di costruire una teoria basata su due principi, ma di averla costruita su quei due principi lì, che lo ha reso anche molto, ha fatto sì che l'operazione di Einstein fosse di natura diversa rispetto a quella di Poincaré, che in realtà aveva già introdotto tutti gli elementi, aveva già enunciato il principio di relatività, aveva fatto vedere che le trasformazioni di Lorentz erano, costituivano un gruppo, questo gruppo aveva un'invariante, l'invariante è fare intervallo, aveva già fatto un'operazione, un'analisi della struttura matematica delle trasformazioni di Lorentz, introducendo tutti, aveva ricavato anche l'invarianza di C da queste, da qui. Ma l'aveva ricavata, da che cosa l'aveva ricavata? L'aveva ricavata dalle leggi di Maxwell, perché comunque la teoria di Poincaré, la relatività di Poincaré partiva da assumere le equazioni di Maxwell, cioè era un modo per rivedere la, riconcettualizzare relativisticamente la natura di Maxwell. Einstein invece non deriva la velocità dell'invarianza di C dalle equazioni di Maxwell, ma gli dà un altro ruolo, perché non voleva che la relatività ristretta importasse i problemi che aveva l'elettrodinamica di Maxwell, che aveva già discusso nell'articolo di qualche mese prima. Quindi non voleva salvare l'elettrodinamica di Maxwell, ma voleva costruire una teoria che fosse compatibile con questo, ma erano quelli che dovevano essere compatibili con le teorie, non il viceversa. Questa è un'operazione che in un certo senso, ecco, quindi Einstein fa questa, scrive questi due postulati, dopodiché dice, come mostra, sono sufficienti per giungere a una teoria elettrodinamica dei corpi in movimento semplice e coerente, sempre i suoi principi metafisici, la semplicità e l'economia della sua prospettiva dei corpi inquiete, e l'introduzione di un etero luminifero si rivelerà superflua. Questa teoria è rifondata su altre cose, tutta questa roba che fa parte di questo edificio ottocentesco, artificioso, non ha più bisogno di fare. E in tutto questo, adesso vado verso le conclusioni, dedica una parte molto importante alla cinematica, perché a questo punto sta rifondando la nuova fisica, quindi ricomincia da capo, ricomincia, che cosa vuol dire quando noi scriviamo il moto di un punto materiale, ricominciando da capo, rifondiamo la fisica su questi due principi. Poniamoci la domanda, che cosa vuol dire che descrivere un oggetto che si sta muovendo nel tempo, che cosa vuol dire il tempo, che cosa vuol dire fare una misura di tempo, e quindi ricomincia da capo, rifonda la nuova teoria su quei due principi e dà molta importanza a questi concetti, come dicevo anche l'anno scorso a Cagliari, e come ho detto 2 anni fa a Cagliari quando parlavo di questo, in realtà fa un lavoro, un'analisi estremamente noiosa, estremamente pedante di che cosa vuol dire evento, concetto del tempo di un evento, distinzione tra tempo di un evento e tempo di ricezione di un segnale di un evento, che cosa vuol dire la procedura di sincronizzazione degli orologi, così discussa anche nei fondamenti e nella storia della fisica, e costruzione di un reticolo di orologi sincronizzati. Fa tutta questa operazione perché di nuovo qui sta costruendo nuovi occhiali per guardare il mondo, sta proponendo una nuova visione del mondo, e arriva a questa immagine degli orologi sincronizzati che, come dicevo, che diventa lo strumento per cui, con cui guardare il mondo, con cui selezionare quello che importa e quello che non importa. L'obiettivo degli orologi sincronizzati serve per stabilire che il mondo è fatto di eventi e che quello che mi importa è stabilire se un evento avviene prima di un altro evento, se due eventi avvengono simultaneamente, usando un procedimento di sincronizzazione degli orologi. E come ci tenevo, ho sempre citato, insomma, questo a me è stata una lettura che a me ha illuminato, quella invece di Peter Galison sugli orologi di Einstein e il mappe di Poincaré, perché mostra come questo reticolo di orologi sincronizzati in effetti lascia, che lui descriva la firma di, oltre all'organizzazione del sapere, no? Come teoria di principi, anche questo è in realtà uno di quegli elementi che segna la prospettiva di Einstein, e non solo la segna, ma permette anche di costruire, di far vedere come questa teoria sia figlia del suo tempo, cioè lo colloca storicamente, non è qualcosa che nasce soltanto da lì, ma la nuova teoria, come sempre le nuove fisiche, non nasce solo all'interno di una disciplina, della fisica come storia interna, ma risente del sapere pratico che viene anche da fuori della scienza. In particolare Einstein, che all'epoca lavorava all'ufficio brevetti di Berna, viveva nello spirito del suo tempo, in cui il problema della sincronizzazione degli orologi era un problema ingegneristico, era un problema sociale, era un problema politico, era un problema di organizzazione proprio della società. C'era la grande rivoluzione per cui il mondo si stava connettendo con delle reti ferroviarie, c'era il grande problema della della standardizzazione del tempo, che era quello che faceva sì che ci fossero dei negoziati a livello internazionale per stabilire dove va il meridiano principale, che cosa voleva dire organizzare il tempo standard. E questo è il contesto. È un contesto in cui il problema di trovare dei modi per sincronizzare degli orologi distanti nel tempo era discusso anche, per esempio, all'Esposizione Universale di Parigi. E come riporto sempre questa immagine di Berna, avere una città che aveva una sua rete di reticoli, una rete di orologi sincronizzati, era una città che si vantava di essere moderna, era un segno di modernità, il reticolo di orologi sincronizzati. Oggi noi, e quindi Einstein, quando era all'ufficio brevetti, quasi sicuramente dice che Edison si trovava ad avere dei progetti ingegneristici di come sincronizzare elettricamente questi orologi. Einstein, e quindi vive di questo, Einstein, questo reticolo di orologi sincronizzati, sempre lo guarda alla velocità della luce e si pone la domanda: cosa succede a questo reticolo, pensando ai miei principi, ai miei due postulati più elevati, cosa succede a questi se io li guardo con i miei, alla luce dei miei due principi. Quindi questo diventa uno strumento per riuscire a vedere le implicazioni concettuali dei due postulati, in particolare dell'invarianza di C. Quindi questo è uno strumento concettuale che lui eleva, strumento concettuale per poter esplorare le implicazioni nello spazio e nel tempo dell'impostulato di invarianza della velocità della luce, che viene utilizzato anche dal punto di vista didattico per le varie cose. Finisco. In realtà, dietro questo reticolo è anche una materializzazione di un altro aspetto che caratterizza non l'Einstein più curvo, ma l'Einstein del 1905, cioè il fatto che da Macchiano, qual era, o da lettore di Hume, in realtà aveva bisogno di, voleva togliere lo spazio e il tempo da un'idea platonica di qualcosa che esistesse indipendentemente, ma rendere lo spazio e il tempo come qualcosa di misurabile attraverso dei regole degli orologi. Quindi anche questa è un'immagine che colloca l'articolo del 1905, cioè si sente la firma di Einstein, l'organizzazione del sapere come teoria di principi, l'enfasi sull'articolo di orologi e la particolare visione dello spazio e del tempo che lo rende suo, e non è quella che aveva Minkowski, non è quella che aveva Lorenz, non è quella che aveva Poincaré, e ha la sua particolare visione del tempo. Conclusione? Ho cercato di mostrare che, dando centralità alla luce, Einstein ha potuto, e non agli enti invisibili, ma alla luce, qualcosa che poteva essere anche liberato dalle sue interpretazioni attraverso la luce, Einstein ha potuto guardare dall'alto la fisica di fine 800, focalizzare sui problemi di confine come problemi di fondamenti e riconoscere che nessuna teoria di fine 800 aveva le potenzialità di unificare il sapere. Ha preso a prestito la termodinamica macroscopica, ma per una questione di metodo, come forma di organizzazione del sapere, e l'ha rielaborata come teoria di principio, e quindi ha fondato una nuova fisica su dei postulati di invarianza, una teoria semplice e coerente che non fosse compromessa da ipotesi azzardate e ipotesi e ipotetiche sui costituiti della materia. Qui lui fa un'altra operazione implicita, che questo sarebbe tutto un altro capitolo, cioè è la prima volta che gli aspetti ontologici passano in secondo piano rispetto alle leggi di Sinai. Tutta la fisica del XX secolo e tutti i modelli standard, la fisica delle particelle, gli oggetti diventano definiti sulla base delle loro proprietà di simmetria, sulle loro proprietà di invarianza, cioè la simmetria diventa normativa, non è più un modo per descrivere delle proprietà fenomenologiche, ma sono quelle che determinano quali sono le proprietà. Quindi qui la simmetria, da una lettura di cristalli, diventa il principio normativo con cui si interpretano i fenomeni, e questa teoria di principio qui fa. Comunque, ma quello che spero anche di essere riuscita a, voglio dare un contributo a far vedere, anche riflettere su che cosa vuol dire la creatività, cosa vuol dire in un mare magno di problemi, di cosa vuol dire anche trovare dei criteri per selezionare quello che è importante, farsi ispirare da questo e inventare cose nuove. E Einstein in questo ci teneva sempre, anche per sfatare i miti dei geni, così in realtà la creatività ha bisogno di metodo, e lui aveva un metodo molto preciso per farsi ispirare, cioè trovare la domanda di fronte a trovare dei criteri di occhio grande, trovare dei modi per costruirsi dei pattern grandi, per liberarsi da abiti mentali pesantemente inutili, selezionare ciò che è importante da ciò che non lo è, trovare una propria posizione da cui guardare il mondo e da cui è possibile vedere nuove connessioni che magari non sono usuali, non sono strane come le connessioni, però sono legittime, perché a questo punto le ho trovate da un'altra prospettiva. Grazie.